L'elegante Enzo
ognuno
Buccioni.
Il suo, ognuno il
ciao,
suo,
Enzo.
Dobbiamo dire. Ciao Enzone.
Buonasera,
ciao,
ragazzi.
Ciao.
Ciao Enzo, buonasera.
Banale,
stasera
camicia.
Molto casual, vai.
No, va bene pure la camicia, va bene. C'era chi faceva le pubblicità con le camicie.
No, ma poi la camicia bisogna sì, saperla ecco. Portare. Enzo, hai visto che camicia di classe che ha messo con il colletto alto un po' come il mio? Ragazzi, la camicia, la camicia distingue
no,
l'uomo di classe.
Sì, non scendiamo,
e Enzo lo è.
Vabbè. Io imito.
Allora, caro Enzo, in questa serata dove non commenteremo, abbiamo soltanto dato il risultato finale, però visto che hanno giocato tutte le, insomma, le big hanno giocato, adesso analizziamo un po' complessivamente, no? Allora io direi una cosa, se siete d'accordo, partiamo dalle milanesi. C'è questo cartello un po' così che abbiamo messo lì, adesso ne parliamo un po', abbiamo intitolato
no, brevissimamente la partita di stasera.
Vai.
È con il Parma, 3 secondi.
Vai.
E mi sa che una di queste tre grandi, cioè impreviste, ci rimane dentro.
Sì. Sì. Parma, sì. Cagliari, Torino?
Sì, Parma o Torino, io lo vedo male, Cagliari, sì. Perché devono fare troppi punti nel giorno di ritorno, ragazzi.
Vero.
Sì, è una situazione...
Parma male male.
Sì, Parma, Cagliari,
aggiungo
Torino.
Aggiungo anche il Cagliari, eh?
Sì.
Deficit risultati.
Viene da, insomma...
Una serie consecutiva di
però se vedi la squadra, il Cagliari è una squadra.
Ha giocato,
però,
oggi ha giocato, ho visto
3,
la gara.
4, 5, sono 6 sconfitte consecutive.
Sì. Non vince con rinnovo di Francesco in settimana.
Fino al 2023.
Non vince una partita. 30
punti nel ritorno, 30 punti nel ritorno, queste tre squadre non le possono fare tutte e tre.
Ha ragione.
Questo è vero, questo è un dato statistico giusto. Tra l'altro l'ultima vittoria del Cagliari contro la Samp, e quindi quando parliamo di Samp stasera sarà bello bello.
Vabbè,
mettiamoci. È lo carico?
È arrivato.
Cioè, c'è un paio di domande.
Cioè, ci stanno tutti.
Tutti. Allora, intanto diamo il benvenuto all'arbitro, il nostro arbitro di fiducia, Mauro Bergonzi.
Ciao Mauro.
Ciao Mauro.
Buona serata a tutti.
Ciao,
senti,
buonasera Mauro.
Ciao.
Senti come sei raggiante che la tua Samp ha vinto.
La Samp ha fornito un'ottima prestazione di maturità.
Bene, vedi,
è pure
sintetico.
Però sarà contento anche lui.
Maturità come il tecnico, insomma, come Ranieri.
Sarà contento anche Simone Braglia.
Se tu comunque guardi, ma c'è Simone
sì,
Braglia.
Sì,
c'è
Simone.
Vergonzi, arriviamo.
ha vinto anche lui, avete vinto tutti oggi.
Sì.
Però facendo un commento rapido alla partita, il Parma. Ma è stato bene, è stato anche un po' sfortunato perché ha salvataggio sulla linea di Colli, palo su uno svarione della difesa, poi da lì la Samp ha dominato anche perché ha dei giocatori che qualitativamente, se sono in serata e se sono ben messi in campo, sono nettamente superiori a quelli del Parma, ma sono nettamente superiori a molte altre formazioni. Il problema della Samp è la clamorosa discontinuità. Però stasera obiettivamente ha dato un segnale di grande maturità gestendo la partita come fanno le squadre di livello più alto.
E Braglia, vuole dire qualcosa subito in apertura?
Intanto non vi ho salutato perché avevo salutato quel sandoriano velenoso, però ciao Marco, ciao Cinzia.
Ciao Simone.
Ciao, buonasera.
Ciao.
C'è anche Enzo Buccioni, poi c'è De Cosmi, Santarelli e tutto il resto, insomma, che hai sentito.
Ciao a tutti.
Bene. Allora,
no, cosa devo dire? Devo dire che in merito alla partita della Sampdoria, vabbè, ha meritato, dai
sì, che vogliamo dire? Noi abbiamo visto solo la Samp, il Parma si è visto poco.
Sì, noi abbiamo visto poco anche
poco
in generale, vero?
Eravamo presi nei vari dibattiti.
Sì.
Vabbè, facciamo una cosa, cari miei, partiamo con il cartello che avevamo detto, no? Questa frenata delle milanesi. Quindi partiamo un po' analizzando Inter Milan. Poi Mauro, preparati perché ci sono delle cose che ti dobbiamo chiedere su qualche fattore arbitrale.
Io almeno tre.
Ci devi un attimo illuminare questa sera, quindi però facciamo un attimo una chiacchierata, poi andiamo proprio nello specifico su alcune situazioni che ti dobbiamo chiedere. Allora, frenata milanese. Vai, Enzo, parto da te. Partiamo dal Milan, dai. È una sconfitta che pesa tanto, può pesare tanto. L'hanno praticamente rullati proprio, possiamo dire così. Dai.
Ti ho sentito male, scusa.
No, dico,
Marco,
dico
non ho sentito la domanda.
No, dico sulla sconfitta del Milan, è una sconfitta che può pesare, che può cambiare qualcosa nel Milan, pensi che sia così indicativa di qualcosa oppure è battuta dall'Atalanta che è forte, che poi Braglia qua adesso insomma, ci dirà qualcosa sull'Atalanta. Enzo.
Ma di sicuro questa è la peggiore sconfitta, perché è stata veramente brutta. Mentre quella con la Juventus, praticamente potevamo anche dire è stata immeritata. Il Milan è sempre stato in partita nella con la Juventus, perdendola. Ieri è veramente stata una sconfitta sulla quale riflettere, ma ci sono delle attenuanti. Al di là dell'Atalanta, e poi parleremo dell'Atalanta, ci sono dei giocatori che anche in un miracolo calcistico che è quello del Milan sono imprescindibili. Come fa il Milan a giocare senza Çalhanoğlu? Çalhanoğlu negli ultimi mesi ha fatto attaccante, campista e in fase di non possesso faceva il difensore. È stato il giocatore, secondo me, devastante, più bravo di e già te lo puoi sopportare il fatto di non giocare, di non aver Çalhanoğlu con il Cagliari. Sì, avete visto, ha vinto lo stesso. Contro questa Atalanta no, contro questa Atalanta deve essere nella condizione migliore, tutto l'organico effettivo, migliore psicologicamente e fisicamente. Il Milan in queste condizioni non è arrivato. L'Atalanta in certe partite è devastante. Attenzione all'Atalanta, l'abbiamo fatto tempo. Quindi il Milan che ripercussioni potrà avere? E questo è il grande tema, perché sono mesi che ce lo chiediamo. Perché? Perché il Milan è andato al di sopra delle sue possibilità. Mentre che l'Inter sia in testa della classifica o dintorni, è normale, l'abbiamo detto dall'inizio della stagione. Il Milan no, tanti del Milan hanno reso di più di quello che erano le aspettative. Però poi il campionato te lo presenta e in questo momento di passaggio te l'ha presentato. Però attenzione, chiudo, e sono stati coperti dei limiti enormi di questa squadra. La panchina è stata sistemata, hanno preso un difensore, un centrocampista e un attaccante. Ora le alternative ci sono in tutti e tre i reparti. Magari un attimo, ma io credo che il Milan abbia tutto per ripartire, perché l'impianto di gioco c'è, la convinzione c'è e l'ambiente è quello che abbiamo descritto prima di questa partita.
Braglia, può minare qualche certezza questa sconfitta?
Ma no, non penso che possa minare qualche certezza. Io credo che un incidente di percorso durante l'arco di un campionato mi sembra che sia per la prima volta e ci può stare. Certo è che alcune giustificazioni fatte addirittura mi hanno colpito, fatte addirittura da Ibrahimovic, che è stato asfaltato da Romero, al di là che l'Atalanta ha asfaltato il Milan, non mi sono piaciute da un giocatore esperto come lui, perché dire che era un po' solo è come scaricare le proprie responsabilità da giocatore leader all'interno di una squadra che per vincere un qualcosa di importante secondo me non è ancora pronta, lo ribadisco ancora una volta. E non è detto che i giocatori che sono arrivati possano essere quelli che risolvono le situazioni al di là di Mandzukic, cioè, perché negli equilibri di una squadra, l'equilibrio di una squadra e di uno spogliatoio è labile, e non è detto che i giocatori che arrivino nuovi si integrino subito e mettano a posto quello che la società pensa che possano mettere a posto. Di tutte le squadre, l'Atalanta è l'unica di tutte le squadre lì davanti che non ha l'angoscia e la responsabilità di dover vincere qualcosa. E questa penso che sia la sua grande forza, e sarà la sua grande forza fino alla fine del campionato.
E Bergonzi?
Ma che il Milan ieri abbia preso una batosta, ci siano delle conseguenze, sia un bello sberlone, questo è fuori discussione. E ce ne renderemo conto, come al solito, domenica prossima. Quando avevano perso 3-1 con la Juve, avevamo detto la partita... quella seguente, che era poi contro il Torino.
C'è il derby in settimana,
martedì c'è il derby in Coppa Italia, che
primo
è
quarto di finale martedì,
è un quarto di finale, ci mancherebbe poi fino a una cittadina, però poi nella testa c'è già Bologna-Milan, perché quella lì è la partita importante per capire lo stato.
Bologna ha fatto una bella partita oggi.
Oggi ha fatto una bellissima partita, Bologna è stato sfortunato. Però per dire, io sai, poi ascolto i giudizi di Simone, che sono dei giocatori, quando ti parlano degli equilibri spogliatoi, loro se ne intendo, sanno di cosa si parla. È verissimo, sono stati fatti degli acquisti, però poi non sai alla fine come possono integrarsi, come possono migliorare la squadra. Io credo che ieri il Milan ha perso contro una squadra che è fortissima, ha perso in maniera netta, senza dubbi, ma è stato fortunato perché l'Inter non ne ha approfittato. E quindi già loro possono essere contenti che l'Inter non ne ha approfittato, ma nello stesso tempo Juve, Roma tal clamorosamente criticata, polemica a non finire, la Roma è sotto a 6 punti, ora non è così distante, e la Juve invece ne hanno approfittato. È un campionato meraviglioso perché fino all'ultimo ci sarà questo rimescolamento di situazioni, ogni domenica si parla di temi diversi ed è bello per questo, però secondo me il Milan lo aspettiamo, almeno io personalmente lo aspetto alla prova di domenica prossima contro il Bologna, al netto della gara di Coppa Italia, che però è sempre Coppa Italia.
Mauro, volevo chiederti una cosa, da un punto di vista tattico, visto un po' la parte che più mi prende, insomma, essendo un allenatore professionista, Cialanoglu sicuramente uno che dà equilibrio e dà poi quelle credenziali a Ibra di trovare poi quell'ultimo passaggio, no, per quella collaborazione offensiva. Sicuramente senza di lui mi è sembrato di vedere un Milan, al di là dell'Atalanta, abbia asfaltato completamente il Milan, un'identità ben diversa, per cui credo il lamentarsi di Ibra, anche se un leader non si deve mai lamentare e deve sempre aiutare, probabilmente sia stato proprio la mancanza di questo tipo di giocatore, per caratteristiche.
Ma lui è leader tecnico,
per
cioè,
caratteristiche,
no,
per cui è l'equilibratore proprio dal centrocampo all'attacco, insomma, fondamentalmente.
Assolutamente.
No, ma io credo che sia molto più grave il pareggio dell'Inter rispetto a sconfitta del Milan, Marco. Molto più grave.
Ci arriviamo. Però vi voglio fare una domanda a tutti quanti, proprio veloce, coinvolgo tutti. In questo momento, se pensate a una squadra che possa lottare per il titolo, più Milan o Atalanta?
Vabbè, difficilissima questa domanda.
Più Milan o Atalanta? Siamo alla fine del girone di andata. Più Milan o Atalanta? Perché l'Atalanta ha 36 punti, non è che sta lontanissima dalla...
No, non so rispondere. Onestamente alzo le mani, non so rispondere, credi.
Ti rispondo io, Marco. Vai, allora, vai. Non so rispondere. Da un punto di vista dell'organizzazione ti dico fortemente Atalanta. Fortemente. E ti dico, e per chiudere anche il discorso che giustamente ha fatto Mauro, ci sono in 7 squadre 9 punti. Cioè 9 punti sono effettivamente... pochissimi, sono 3 vittorie o 3 sconfitte, cioè è un equilibrio talmente sottile che secondo me la continuità, l'atteggiamento e le unità di intenti e gli complicato. Elementi a disposizione possono permettere alla squadra di poter arrivare.
Cinzia, tu che sei sempre stata molto attenta al Milan, però Atalanta pure, poi voglio sentire gli altri.
È difficilissimo.
Sposo la linea Santarelli.
Non vi sbilanciare.
È difficile, Marco. Sì. Cioè, è difficile.
Su chi credete non riuscite proprio a trovare uno?
Allora,
no,
perché l'Atalanta anche la Champions, se è vero che il Milan ha...
Di testa ti dico, però veramente prendiamola League, così, però... ti dico più Atalanta. Di testa, forse perché sono condizionato
Cinzia
da ieri.
Un po'. Cinzia,
sì,
Alessandro,
so
una domanda per te, dopo.
Sì.
Bucchioni.
Ma io fra queste due, io allargo il discorso per lo scudetto, per me è sempre l'Inter, per un motivo molto semplice, al di là del contingente, perché poi fra un mese tornano le coppe, l'Inter non ce l'ha, guardate la Lazio, ha fatto 4 vittorie in fila dopo quello che ha lasciato per le coppe, tornerà la coppa per la Lazio, tornerà la coppa per l'Atalanta, tornerà la coppa per la Juventus, non torna per l'Inter. E in quel periodo lì l'Inter può continuare a ragionare in maniera serena, a prepararsi le partite, lo sappiamo.
Tu sei
guarda,
in quel
poco
momento,
fa...
fra febbraio e marzo, il campionato avrà un assestamento.
No, ma poco fa qualcuno di voi, adesso non ricordo chi, ha detto che l'Inter mollerà anche la Coppa Italia.
Io l'ho detto io, per me esce.
Ma è una cosa
esce
che...
volutamente. Vabbè, ma l'ha detto Conte ieri. L'ha detto ieri.
Allora, vedrai. Bucchioni è stato uno stratega perché ha messo in mezzo l'Inter e non ha risposto, però. Tra
però
le due,
ha aperto il cerchio in maniera intelligente.
Bucchioni è stato uno stratega.
Le ha escluse entrambe.
Le ha escluse, però, entrambe. Braglia,
sì,
lei che
guarda, se vuoi ti rispondo. L'Atalanta è una squadra meravigliosa dal punto di vista calcistico, non è che lo sappiamo certo oggi. E non so se sono tutti pronti per un'impresa del genere. Allora, ritorno al discorso della Champions. Se l'Atalanta dovesse andare
avanti in Champions,
fuori, io non me lo auguro, mi auguro che vada in finale. Sì, però se dovesse succedere questo, allora l'Atalanta la equiparo all'Inter come forza, perché poi ci sono ancora 2 mesi di campionato e se si butta tutto sul campionato, l'Atalanta diventa certamente una mia
vagante. Braglia?
Guardate, io ho sempre sostenuto che l'Atalanta è l'antagonista dell'Inter. Detto questo, tra le due squadre, io credo che il problema dell'Inter è solo un problema di responsabilità, perché comunque ha dalla parte una società che deve vincere a tutti i costi, dall'altra c'è un allenatore che da un punto di vista agonistico e mentale i giocatori di fondo. L'Atalanta gioca in maniera spensierata, l'Atalanta non ha niente da perdere in qualsiasi circostanza che ci sia. Ci sono diversi fattori che, ripeto, all'interno di un campionato pesano dal punto di vista di responsabilità nella testa dei giocatori. E nella testa dei giocatori dell'Inter, se volete, aggiungo che il pareggio dell'Udinese è stato un pareggio che ha pesato, e il nervosismo della fine della partita è sintomatico di quanta tensione ci sia all'interno della squadra. E tante volte questa tensione è controproducente a lungo andare, anche se, come ha detto giustamente Bucchioni, l'Inter non ha impegni infrasettimanali, ma questo non è detto che sia un aspetto positivo, perché tante volte, va bene, anche quando alla mia epoca, quando si giocava domenica, mercoledì, domenica, e le rose erano
più corte, meno profonde.
Erano più corte e meno profonde rispetto ad oggi. E cavolo, arrivavamo alla fine del campo senza nessun tipo di problema. Poi vabbè, l'anno dopo ci voleva un po' per recuperare. Però io credo che in questo momento l'Atalanta, anche forte del discorso che c'è stato a livello societario sulla questione Papu Gomez, è una società che funziona mentre certo. in tutte le altre società ci sono sempre dei problemi.
Sì, sì.
Quando ci sono queste situazioni di serenità all'interno di una squadra, in un campionato talmente strano come quello di quest'anno, perché è un campionato stranissimo dovuto a tutti i discorsi, pandemia e quant'altro, ci può stare la sorpresa che può essere in questo caso l'Atalanta.
Che dice Bergonzi? Poi dopo andiamo a analizzare un paio di cose con Mauro, vai.
Ma che dico? Vedete la gara di ieri, la domanda che ha fatto te, ti dico Atalanta, ti dico. Però è troppo difficile, è troppo complicato questo campionato. Sono d'accordissimo con Simone che l'Inter ha un nervosismo addosso incredibile. Probabilmente con quello che dico poi
portato dall'allenatore perché non è che l'allenatore calma
la cosa. Portato,
che costa 12 milioni,
perché io non sono all'interno della società, non lo so, però una squadra che deve vincere, che deve puntare a vincere qualcosa di importante, non possono avere quelle, non ci possono essere quelle sceneggiate, quelli scatti di nervo, quelle mancanze di rispetto verso il direttore di gara. Ma al netto di se è giusto o sbagliato, credo che sia sbagliato quello che hanno fatto, però proprio la grande squadra, quella che deve gestire i momenti difficilissimi del campionato, che sono quelli che poi ti portano i punti per vincere, con questi momenti di queste sceneggiate non fanno bene, creano alibi ai giocatori e ieri hanno perso due punti che saranno determinanti alla fine del campionato.
Possono essere pesanti. Sì. Sono d'accordo.
Ragazzi, quest'anno il campionato non è più come gli anni passati che la Juve dominava.
Sono d'accordo.
Era un campionato per il secondo posto, terzo posto e quarto posto. Qui quest'anno lo scudetto lo si gioca per uno o due punti.
Sì.
E quindi tutto quello che lasci per strada è fondamentale, ma non puoi essere così nervoso, non puoi vedere quelle sceneggiate, vuol dire che all'interno c'è qualcosa, all'interno della città, all'interno della squadra c'è qualcosa che non va.
Assolutamente.
Ovviamente questo è il mio parere.
Sì,
eh?
Sì, sì. Proprio un flash e poi andiamo in pausa e torniamo sugli altri temi. Una curiosità, oggi in Juventus e Bologna come giudichi l'episodio su Cuadrado, quello lì del primo intervento,
dopo
tre minuti?
Ma se io ti devo dire l'episodio di Cuadrado, l'episodio quello su Orsolini, ma li trovo molto abbastanza simili. Secondo me c'è un'inversione di rotta da parte della direzione di gara degli arbitri, ovvero tendono a fischiare meno, tendono ad ammonire meno sulla prima ammonizione e tendono ad andare al VAR su situazioni molto evidenti. Parlano di più e vanno esclusivamente quando c'è qualcosa di grosso. Sai che mi trovo d'accordo su questa cosa, eh? Però ho notato nelle ultime due o tre turni di campionato che tendono a fischiare qualcosa di importante in area, c'è cioè proprio l'arbitro anche. e anche la direzione di gara di questi ragazzi è più propensa a fischiare di meno. Detto ciò, è ovvio che in area poi si fischiano i rigori quando sono abbastanza seri. Spero di essere stato più comprensibile
sì,
possibile.
Capito. Sì,
questa, questa linea.
Quindi non rigore.
Nessuno,
non
dei due.
Puoi, cioè, nessuno dei due.
Non si può sempre, non si può sempre, scusate che finisco, sì, essere asettici negli episodi. Bisogna guardare il complesso, bisogna guardare la strategia, passami il termine, bisogna guardare come stanno arbitrando tutti. E credo che le disposizioni di Rizzoli siano per iniziare ad alzare ad elevare l'asticella sui falli.
Braglia, era rigore quello?
Io mi rimetto a Bergonzi.
Okay. Bucchioni? Bucchioni?
No, Bergonzi è la Cassazione, la pensavo così.
Vero.
Anch'io, ma sentendo... Fra l'altro non è che ci abbiamo fatto vedere 2000 immagini molto dettagliate, per quello che si è visto assolutamente non è rigore.
Alessandro?
Per me poteva essere rigore, però Bergonzi ha detto di no e quindi no.
De Cosmi?
Secondo me era un fallo che il rigore poteva essere non concesso. Come stato.
Ok. Tu Cinzia vuoi dire...
Non rigore.
Va bene, ci fermiamo, torniamo tra poco perché poi c'è da parlare anche di Maresca e l'Inter, tra poco. Ancora con voi in Tiaramo nell'ultima ora di Maracanã, allora con gli ospiti fino alle 23.30, poi andremo proprio all'ultima parte, però c'è un caso che vogliamo trattare subito con Bucchioni, con Braglia, con Mauro Bergonzi, De Cosmi, Alessandro Santarelli. Abbiamo citato l'Inter, al di là della prestazione non certo positiva, però tutto quello che è successo nel finale.
Diciamo che è la cosa che ha preso banco. Ecco.
Ha preso banco, sì. Insomma l'esplosione di Conte, Maresca sei sempre tu, pur al VAR eri tu.
Si fece Inter Parma, giusto?
E da lì, insomma, ecco qui vediamo la crisi di nervi, abbiamo titolato nel finale, che poi lui ha detto nel post-gara, dice, beh, quando uno non vince è chiaro che è un po' nervoso, quindi lo ha messo chiaramente.
È normale.
Sembrava apparentemente calmo dopo quello che era successo.
Esatto, vabbè, non vinco, quindi faccio un putiferio. Per quella parte nel finale il recupero. Maresca dice delle cose, qui voglio sentire che cosa ne pensate, quindi facciamo un giro, sentiamo Mauro Bergonzi, però voglio sentire prima Bucchioni, Braglia, quindi voglio sentire giocionalista, giocatore, allenatore,
arbitro.
Qua mi lascio l'arbitro per ultimo.
Perché l'arbitro dice bisogna accettare quando non si
ecco
vince.
Qui. Dovete accettare quando non riuscite a vincere. Allora adesso c'è chi dice che sono parole che l'arbitro non deve dire, che doveva star zitto, deve fare il referto, tutto quanto, però insomma evidentemente poi ci dicono che nel sottopassaggio siano successe belle cose.
Sì,
insomma,
sì.
Allora,
nel senso che è proseguito tutto quanto.
Aggiungere anche il ruolo di Oriali.
Il ruolo di Oriali scatenato, che poi Oriali rappresenta anche
la federazione giuoco calcio.
Bucchioni, parto da te, poi mi lascio Bergonzi per ultimo per insomma capire un po' la cosa e soprattutto che cosa rischia a vostro giudizio anche Conte, cioè rischia una squalifica, quanto, una giornata, due giornate, non lo so. Enzo, parto da te.
Ma tema Conte o tema Maresca?
Tutte e due, vai come vuoi. Vai.
Allora, Conte brevemente, fatto meravigliato del comportamento di Conte. Conte è questo, lo conosciamo più o meno tutti da 30 anni, da quando giocava. Conte questo ha una cale nel suo lavoro, quindi lui si ricorda, tu quando arriva un arbitro, io me lo immagino durante la settimana, designazione Maresca, va a vedere tutto quello che gli è successo con Maresca, pensa nella sua testa, questo l'hanno mandato perché così, cioè, Conte è questo, ha una maniacalità, cioè, uno che va a vedere se sono le macchine parcheggiate, lo facevano ai tempi della Juventus, i giocatori per sapere sono a letto, sono fuori o vanno in discoteca. Cioè questo è il suo modo di approcciare il calcio. E non mi meraviglio che non c'è un momento particolare. No, è così. Non è perché ha saputo che l'Inter è in vendita, il tempo paga lo stipendio, oppure vede un complotto. È così, basta. È sbagliato il comportamento, è eccessivo, siamo d'accordo. A me fa più dispiacere che un arbitro replichi a un allenatore che sta sbagliando. Okay. L'allenatore sbaglia, appunto. È come il vigile urbano e vorrei vedere che mi fa la... Sono lì, brutto imbecille, hai messo la macchina lì.
Però bisogna,
non è consentito.
No, hai ragione. Però aspetta, bisogna anche vedere cosa gli è stato detto, allora, qua nel sottopassaggio.
Però è interessante il punto.
No, no, ma hai ragione.
Enzo
no,
dice...
te lo racconto. No, te lo racconto perché a me me l'ha fatto un vigile urbano, una roba del genere.
È un aneddoto non casuale.
No.
Nulla no. È casuale.
T'ha dato pure t'ha pure insultato, insomma, t'ha multato e insultato, hai capito?
Gli ha detto il resto.
Certo. Però certo. Allora,
infatti il giudice ha dato ragione a me e voglio dire condannato il
certo.
Ma non lo devi fare, fai la multa, no, che ti metti a ridere e dire ah, ma che lei te l'ho fatta portare via io, brutto bischero. No, assolutamente no.
Allora, però vedi, Enzo tira fuori il punto dove secondo lui, dirà che abbia sbagliato Conte, però l'arbitro non doveva, diciamo così, intervenire in quella maniera. E poi vi sento anche a voi,
sì,
però,
sì.
Braglia, ma chi è che fa tutto questo rumore? Che stanno a fare a quest'ora? Bergonzi, stai buono, che ha preso i fogli, che sta facendo?
Ma al mare.
Stai buono, Bergonzi. Allora, Braglia. Braglia.
La risacca.
Ma al di là dell'ilarità di quello che aveva raccontato Enzo, mi fa spanciare a ridere.
Si è aperto una bibita, ha preso Mauro.
Dice... il vigile che gli ha detto di tutto. Ma allora, sulla maniacalità di Conte sono d'accordo, però non è che è una scusante la maniacalità di Conte.
Vabbè, sì.
Perché così come un arbitro forse non dovrebbe parlare, però scusate un attimino, ma c'è anche la scusante che un arbitro è un uomo anche lui. Esatto, e quindi non vedo perché non debba poter rispondere anche l'arbitro su quello che è. Cioè, io non sono d'accordo sul fatto che l'arbitro non debba rispondere, anzi sarei anche più d'accordo che gli arbitri siano più trasparenti dal punto di vista comunicativo.
Ma fuori una rissa. Quindi...
ma allora in taluni contesti no, però bisogna vedere che anche Enzo che cosa gli ha detto Conte ma non solo
anche Oriali
anche Oriali,
che si è beccato il rosso
non solo in quell'occasione, perché probabilmente per rispondere, io penso perché per un arbitro per rispondere così alla fine della partita anche prima di quell'episodio probabilmente durante la partita ci sarà stato qualche appellativo non tanto simpatico nei confronti del direttore di gara. Io non trovo così scandaloso che un arbitro possa aver detto quello che gli ha detto, anche perché al giorno d'oggi bisogna anche saper perdere, giustamente, come ha detto Maresca.
Cosa che a Conte non riesce mai.
Non bisogna mai attaccarsi alle scusanti di un arbitro nel momento in cui un episodio a favore o a sfavore dell'uno o dell'altro. Non sono d'accordo io sul discorso di Conte, lo stimo come allenatore, anche come persona, ma questo suo modo può anche indurre il fatto, e questo suo nervosismo può anche indurre il fatto che una squadra valente come l'Inter possa non arrivare a quello che tutti auspicano di arrivare.
È vero. Può incidere sull'obiettivo, dice Braglia, questo atteggiamento dei Cosmi.
Ma guarda,
poi Santarelli e poi la sentenza di Bergonzi.
Che
avrà preso
molto
tutti gli appunti e vediamo che ci dice.
Io la vedo dal punto di vista del tecnico. Mi è successo di essere particolarmente focoso nei confronti dell'arbitro, poi mi sono reso conto che stavo sbagliando, perché comunque bisogna accettare in quel momento quello che è la decisione presa.
Sì. Che poi non era così una cosa. Non mi è sembrata una partita. Vabbè
no,
che...
però lui ha ceduto, ha continuato, insomma, gliel'ha detto possibilmente un po' di tutti i colori.
Ma poi dice nel sottopassaggio.
Lì poi magari non abbiamo noi sentito.
No.
Insomma, dal campo.
Sta il referto, sarà interessante il referto di Maresca.
Però devo ammettere che alcune volte si va un po' fuori dalla linea, dal canone, cioè dalla panchina, perché magari il risultato in quel momento non ti sorride, o vorresti tu che la squadra potesse vincere in quel momento. Per cui, insomma, rispetto l'arbitro, perché alcune volte io personalmente non l'ho rispettato e ne ho pagato le conseguenze, per cui l'eccesso di Conte non mi è piaciuto.
Non ti è piaciuto nemmeno a te, Santarelli?
Sì, velocemente, intanto Conte come al solito distrae l'attenzione dai problemi all'arbitro.
E noi questa politica della distrazione di massa conosciamo
appunto,
bene.
Quindi a parte quello, è vero che l'arbitro non dovrebbe mai reagire, ma è un essere umano.
Siete tutti antinteristi, ma ce l'avete tutti con l'Inter.
No, non ce l'abbiamo con l'Inter. Non è la prima volta che Conte lo fa. Quindi Maresca sbaglia nel rispondere, però bisogna capire cosa gli ha detto.
Certo,
è un essere umano. è un essere umano e secondo me nel sottopassaggio tra Oriali e, ripeto, Oriali, rappresentante anche della federazione, Conte e Maresca, devono essere volate parole grosse.
Parole grosse. Bucchioni, vuoi dire qualcosa in più, visto che ti sei...
No, no, dicevo, ma siete tutti contro l'Inter, ma non è vero. Di Juventini, di Rossoneri, di... No, poi sto scherzando.
È tutta colpa di Braglia.
Penso, io sono genovano.
Ha pareggiato anche la l'Atalanta con l'Udinese mercoledì.
No, ma quello ci... ma no, ma quello ci può stare sul campo. Noi nella sceneggiata finale vogliamo un attimo Bergonzi a
comunque
chiudere.
Comunque sui social hanno ovviamente commentato questo post delle
sui
parole
sui nostri social, dove abbiamo messo tutto, che
Facebook,
dicono
sulle parole di Conte su Maresca, e se la prendono con Conte,
sì,
cioè... sì, perché dicono così, non pensi al gioco della squadra, non parlare dell'arbitro, pensa ai problemi che ha l'Inter in questo momento.
Tra l'altro mi diceva Santarelli che a diretta gol, no, sullo Sky,
sì,
stavano sempre sul Milan e mai sull'Inter, che c'era meno occasione.
Ma sì, io ero in diretta,
e ci
quindi...
sono andati nel finale.
Vedevo sempre l'Atalanta e non vedevo mai Inter Udinese.
Confermo, Marco, che ho visto diretta gol.
Non c'era mai.
Che no, il principio è vanno quando ci sono le occasioni.
Esatto. E lì le telecamere sono fermate perché c'è stato questo episodio di Conte che si è prolungato.
Esatto.
Guarda, ecco, ti leggo quello che si può leggere. Lui in panchina, il miglior rinforzo per gli avversari. Conte dovrebbe parlare e lamentarsi meno, visto che il gioco della sua squadra non brilla assolutamente.
Hai preso il più carino, diciamo
sì,
così.
Sì.
Il più carino che si poteva dire. Bergonzi, che dice lei? Ma soprattutto, cosa rischia Conte? Una giornata, due giornate di squalifica? Cosa ci può dire?
Rischia, io non so cosa si sono detti nel sottopassaggio, quanto si sono gridati, si sono volate delle parole più grosse rispetto a quello che è stato detto in campo. In campo è stato espulso dopo prima è stato mostrato cartellino giallo per le proteste sui 4 minuti di recupero, poi l'arbitro ha mostrato il cartellino rosso in seguito a Maresca, sei sempre tu, quelle cose lì, ora per quello che si è potuto vedere in TV.
Sì.
È ovvio che Conte è esagerato, Conte ha perso un attimino la lucidità,
la
e sono molto, cioè sono anche un pochettino eufemistico, sarcastico, non puoi perdere in quel modo la lucidità, perché secondo te sono pochi 4 minuti. Ora l'arbitro ha il diritto di dare il recupero che ritiene più giusto. Può aver sbagliato di un minuto, ma non credo che sia un errore così eclatante. Detto ciò, posso parlarti da ex arbitro, posso parlarti da ex arbitro che sa cosa succede negli ultimi minuti delle partite, come gli ex calciatori sanno che sono i momenti più brutti della partita, dove c'è la stanchezza, dove c'è il momento, il risultato in bilico, il nervosismo a mille. A me mi hanno sempre insegnato, a me e tutti i ragazzi del mio periodo, sempre di stare attenti ai minuti di recupero, di essere il più lucidi possibile, molto freddi, e tendenzialmente di non rispondere mai, perché comunque alla fine chi ne paga di più dal punto di vista della mia mediaticità è sempre l'arbitro, che non ha la possibilità di difendersi davanti ai monitor, davanti alle TV, davanti alla carta stampata. Ora, con questo non è una critica che muovo a Maresca, perché ieri tutto sommato Maresca ha fatto una buona partita. Ha un carattere, io lo conosco bene, da quello che so, che deve un pochettino spuntare di spigoli, perché lo vedi negli atteggiamenti, quando ammonisce, quando fischia certi falli, quando dice al giocatore vieni qua verso di me, che può infastidire. Allora, ci vuole un passo da una parte, quindi per dire, un passo intendo dire, bisogna avvicinarsi. In quei momenti lì che si sa che c'è tanta tanta tensione, a volte è più saggio cercare di evitare il conflitto. Con questo non dico che Conte non meritasse l'espulsione, anzi è strameritata.
Quanto
però
rischia?
Dico che a volte, ma non lo so, perché dipende cosa si trova. Quello che è successo in campo è un turno. Cosa ha fatto? Non è che ha fatto cose incredibili, ma se nel tunnel gli ha detto di tutto, allora
infatti si legge che ci sarà una maxi
squalifica. Però dico, ragazzi, il campionato è lunghissimo, non credo che Maresca a breve ritornerà ad arbitrare l'Inter. Maresca è un ottimo arbitro, un arbitro internazionale,
Ma ha fatto, fatto tutti questi disastri Maresca in questa partita?
Cioè, no, forse no, una mancata Maresca, espulsione ieri... di un giocatore ludinese.
Sì, forse c'è un Arslan, mi sembra si chiami, sì, che sì, avete sì. Un minuto del primo tempo, sì. Fa un secondo fallo meritevole da giallo e lo capisci che è meritevole da giallo, quindi era il secondo rosso perché Gotti dopo un attimo lo tira via. Però al netto di quello non ci sono disastri arbitrali, è una questione quasi a mio avviso personale, esatto. Tra l'allenatore e quest'arbitro, ma esistono queste problematiche, sono certo. Sempre esistite certo. E sempre esisteranno. Proprio per questo motivo, e visto che quest'anno il campionato è molto lungo, molto delicato, molto teso e si giocherà a pochi punti, sia tutte le parti coinvolte, allenatori, tecnici, perché anche Oriali non è che si è comportato bene andando no. Al centrocampo. Oriali dovrebbe essere quello che
avrebbe dovuto un po', no? Da fare da pacere.
Avrebbe dovuto di più, avrebbe dovuto, quindi già. Ma anche allo stesso tempo io credo che Rizzoli, che è un ragazzo molto intelligente, dirà a Maresca: hai fatto bene, ci mancherebbe, però ragazzi state attenti, non cadiamo nella provocazione, non rispondiamo, finita la partita, triplice fischio, silenzio e andiamo negli spogliatoi, poi semmai se c'è qualcosa da dire si chiamano i dirigenti, entrambi, uno di casa e uno di fuori, a fine partita li fai venire nello spogliatoio e dialoghi con loro dopo mezz'oretta che gli animi si sono calmati e parli e puoi spiegarti, che è sempre molto meglio. A me mi è capitato più di una volta con determinati allenatori di dovermi litigare e poi magari a fine partita le cose ti danno una stretta di mano e finisci tutto lì, ma in quei momenti lì ogni cosa che succede non è voluta, capita perché la tensione ti porta a fare certe cose. Certo. Ci vuole calma, ragazzi, ci vuole calma.
Però mi sembra di capire, Mauro, che sei d'accordo con Enzo Bucchioni, l'arbitro doveva stare zitto, cioè non doveva rispondere.
Sì, guarda, perché mi dà fastidio dire che sono sempre d'accordo con Enzo Bucchioni. E allora ho cercato di fare un giro più largo, ma sono totalmente d'accordo, ma te lo dico perché a me è capitato e a me mi hanno insegnato e ho anche pagato detto qualcosa a fine partita, ragazzi, quindi so di cosa si tratta, ho sbagliato anch'io.
Mauro, scusa, ma non è che ho ragione io, ho ragione tu, è così, non c'è altra strada, perché altrimenti diventa ingestibile la situazione. Cioè, esatto, l'arbitro deve essere a un piano superiore, non può scendere a livello di chi incavola. L'arbitro non vince o non perde, l'arbitro deve fare il suo. È questo il discorso, ma anche condivido al 100%, è andato oltre Mauro, anche nell'analisi psicologica dell'arbitro. Ma tu sei un arbitro, rimani davanti come a sfidare l'allenatore che ti dice sei sempre tu, gira le spalle, vattene via, che stai lì a guardarlo, come
girati, dimmelo ancora. Dai, giusto Enzo, giusto, è giustissimo, scusami Marco se mi sono permesso, cioè non perché sembra, se io dicessi un'altra cosa, potrebbe sembrare che non sono d'accordo con quello che ha fatto Maresca. Maresca ha fatto giusto, ha applicato il regolamento, bene. Però ci sono delle situazioni che l'arbitro esperto capisce, anticipa, le vede prima, le odora prima, sa che lì non ci devi andare perché scoppia un casino, perdonate la parola. Evita. Prendi, te ne vai da distante, gli dici qualcosa, ma non ci vai lì, perché se vai lì è scontro, è guerra, e qualcuno alla fine perde, e perde chi? E perde l'allenatore, perché l'arbitro c'è i cartellini, perché l'arbitro se va in guerra non può far figura di perdere,
quello che dicevo io.
Ma certo, capisci che allora se tutti facessero così diventa una rivoluzione, non escono
no,
lì,
no,
sono
no,
dei
no.
momenti che bisogna capire la tensione della partita, e lì è l'esperienza dell'arbitro,
non c'è dubbio.
Mauro, al volo ti faccio una domanda, per cui da quello che tu insomma evinco da quello che dici, c'è anche un senso di provocazione per certi versi, no? Cioè voglio dire, l'allenatore che reagisce in un certo modo, per cui anche l'arbitro stesso non deve cadere in quel tipo di tranello, cioè viverla in maniera più distaccata, in maniera più professionale, cioè leggere il momento e la situazione, no? Legato a quel momento lì.
Ma non è leggere, bravissimo, però leggere il momento, leggere la situazione non è provocare, è l'esperienza.
No, la provocazione tante, magari che nasce magari dall'allenatore in quel momento,
però,
nella reazione.
Prego, sì, Braglio.
Però ragazzi, cioè Mauro, cavolo, io ho provato ad avere degli arbitri che dal punto di vista caratteriale, Agnolin, Pairetto, Lobello, poi dipende da soggettivamente da come uno è. Io credo che comunque sia determinati tipi di parlare di atteggiamento siano anche scusabili da un certo punto di vista, perché ripeto, il discorso umano è sempre quello prevalente all'interno del campo. Poi capisco che ci sono determinate situazioni dove tu, ma cavolo, però cioè, il discorso, ti ripeto, io ho avuto poche volte dei pur parler così animosi con gli arbitri, però c'erano fior fior di arbitri. Una volta, ti ripeto i nomi, Agnolini, che conoscerete tutti.
Sono stati gli arbitri che hanno fatto la storia.
Che ti dicevano forse peggio di quello che ha detto Maresca.
Sì, Simone, ma erano altri tempi. Sì, ma erano altri tempi. Non c'erano le televisioni, non c'erano le telecamere.
Guardate, io vi posso dire una cosa, qualche settimana fa eravamo qui nel pomeriggio di Maracanã, Brambati ci raccontava delle cose, ci ha mandato una foto anche di un confronto faccia a faccia con Agnolini, dove Agnolini gli ha detto di tutto a Brambati. Brambati stava a testa bassa, con le braccia dietro.
Erano altri tempi.
Mi ha detto di tutto.
Marco, erano altri tempi anche nel rapporto arbitro.
Il capitano andava con le mani dietro.
Lui non era capitano, non era capitano.
Il Maradona andava con le braccia,
prego Bergonzi, prego.
Marco, ero io presente quel giorno perché parlavamo dell'espulsione di Insigne con l'Inter Napoli, c'ero anch'io a parlare, ma come quel giorno ti dico, ragazzi, dai, non stiamoci a prendere in giro, erano altri arbitri, ma altri tempi. Ora ci sono, ragazzi, gli stadi vuoti per colpa del Covid, senti qualsiasi cosa. Cioè bisogna affrontare le partite in un altro modo e capire la situazione. Con questo io non sto di Maresca ieri ha applicato il regolamento alla perfezione. Ti dico che con un goccio di esperienza in più
avrebbe evitato questa,
forse con un po' di presunzione in meno,
vabbè,
questo evitava tutto quel casino,
okay.
E rimaneva l'Inter che pareggiava 0-0, probabilmente Conte non aveva l'alibi dell'arbitro dei 4 minuti di recupero invece che 5, e finiva tutto lì, cosa che però vi dico un'altra cosa. Dal momento in cui è stato espulso, dal momento in cui poi è andato ai microfoni a fare le dichiarazioni, fateci caso, ha cambiato completamente il suo modo di parlare,
è vero, l'atteggiamento.
Perché probabilmente è intervenuto qualcuno a dirgli, guarda che non hai fatto bene, hai fatto male, sei comportato male, è meglio che parli in un altro modo. Ecco, io quindi da questo punto di vista faccio capire che sto da parte dell'arbitro.
Questo sì, sicuramente, si è visto chiaramente.
Sentite, siccome siamo proprio in chiusura, penso che abbiamo un po' affrontato questa cosa di Maresca e Conte, facciamo un giro di campo. Mi dite oggi che è stato in questa giornata il protagonista di giornata come calciatore, dai, facciamo un giro. Enzo, mi puoi individuare un protagonista di giornata? Chi sceglieresti? Bucchioni c'è? Ci sente? Enzo?
Sì, pronto.
Vai, ecco, adesso.
Sì, no, c'ho un ritorno, non ho sentito, credo io. Ma mi viene in mente uno dall'aspetto calcistico e umano, Ilicic, perché ho visto anche l'intervista post partita, era tanto che non parlava, ho visto veramente l'uomo che ha sofferto, che è tornato ad essere quello che era. C'è tutta una storia umana dietro che, al di là della prestazione, straordinaria.
E in negativo? Questo positivo, in negativo ti chiedo al volo?
Negativo, fammici pensare, facciamo il prossimo giro.
Va bene, dai, Braglia.
In negativo Ibra. E in positivo Zapata.
Ibra perché negativo proprio al volo?
Perché da leader, secondo me, non si deve lasciare andare a determinate frasi alla fine di una partita.
Sai, mi trovo d'accordo con questa interpretazione. Bergonzi?
Ma avrei detto ovviamente Ilicic, perché ieri ha giocato da Dio. Sì. Ti dico Chiellini, perché da quando è ritornato Chiellini, sì che c'è stata la sconfitta di San Siro, però la Juve ha una solidità difensiva diversa, o quantomeno c'è una leadership e una cattiveria agonistica ritrovata. Negativo ti dico Hakimi, perché ieri, magari non so se nel secondo tempo, ha sbagliato due situazioni dentro l'area di rigore che erano abbastanza semplici, bastava calciare il pallone e metterlo in fondo al sacco e non si sarebbe parlato di tutte queste cose di cui abbiamo parlato stasera.
De Cosmi?
Avrei detto Ilicic, chiaramente me lo sono segnato. Uso Milinkovic per la Lazio perché sicuramente è stato un elemento essenziale per la vittoria. E anche se non ha giocato, direi Dzeko per quanto riguarda la giornata.
in negativo.
Sì. No, io pure volevo dire Dzeko in negativo.
Dzeko, e in positivo chi scegli tu?
Ilicic.
Allora, negativo confermo Ibra, ne ho cercati altri ma non mi vengono in mente. Avrei detto Ilicic, ma a questo punto dico Pellegrini. Perché Pellegrini, da capitano della Roma, ieri fa una prestazione importante anche per l'allenatore e per la squadra. Quindi dico Pellegrini, tra l'altro era stato anche lui al centro, no, delle ultime chiacchiere in casa Roma. Quindi dico Pellegrini in positivo.
Bene, c'era Enzo che mancava il negativo.
No, il negativo, guarda, Oriali, perché Oriali, parlando dell'episodio di prima, Oriali mi aspetto dell'altro, da un personaggio come Oriali. Sì, e mi aggiungo anch'io alla lista di Dzeko, perché Dzeko è il grande sconfitto di questa situazione. Pensateci bene, è un anno e mezzo che vuole andare via dalla Roma.
Sì, sì.
Ma che
sì.
Vada,
ma se qualcuno pure lo fa andare, perché lo hanno trattenuto, incatenato per forza, poi succede certo. Pure questo, quando incateni i giocatori che li vuoi tenere per forza.
Sì, qualche sofferenza poi la manifestano.
Sì,
comunque
è
possiamo
vero.
Dire una cosa?
Vai.
Insomma, si sono viste delle foto di Ibrahimovic.
Non sono vere?
No, è uno scherzo con Photoshop,
infatti mi
ragazzi.
Sembrava.
Meno male, ci aveva fatto perdere
un colpo.
Meno male, perché insomma, rasato così non si poteva
certo,
guardare.
Anch'io.
Infatti noi già tutti dicevamo la moda di Bucchioni e Santarelli, però insomma vogliamo evitare questo fino ancora qualcosa.
Io non
viene.
Faccio testo perché
bene,
ce
ne hai detto. Troppi. Va bene, io vorrei salutare e ringraziare come sempre per questa domenica sera Enzo Bucchioni, Simone Braglia e Mauro Bergonzi, che oggi è stato praticamente, ci ha detto tutto, quindi ci siamo appuntati ogni cosa. Grazie ragazzi.
Ciao, Enzo, ciao a tutti.
Ci sentiamo in settimana.
Buonasera a tutti, buonanotte a tutti, saluto sempre Simone io.
Grazie.
E io ti saluto Mauro Floriano Lupelini.
Sono fantastici questi due.
Sì, fantastici.
Roberto De Cosmi, io ti voglio ringraziare.
Io ringrazio te, come sempre Marco, è sempre un grandissimo piacere, ci divertiamo e parliamo di calcio.
Noi ci divertiamo veramente, hai detto bene, ci divertiamo, affrontiamo un po' tutti i temi, partiamo alle 8 con queste, con bella, anche la bella iniziativa della Casa del Tifoso, oggi Minotti, insomma, poi Fernando Orsi, ringraziamo Tacchinardi, tutti coloro che sono intervenuti, Niccolò Ceccarini. Insomma, state con noi perché quando partiamo c'è veramente di tutto e quindi ringraziamo.
Partiamo alla grande.
Allora, noi rimaniamo, io e Cinzia, rimani pure tu, vero? Ci accompagni,
rimango.
Sandro,
certo,
o vuoi andare? Dimmi tu,
no,
vuoi,
rimango.
C'è il direttore, arriva. Zona sconcerti, tra poco rientriamo per l'ultima parte. Grazie ancora a De Cosmi.
Grazie
presto.
A voi, ciao Marco,
ciao,
buonasera,
ciao
Cinzia.
Ciao.